Alle 18.53, con un ritardo che forse veramente sta battendo ogni record,
abbiamo provato ad esagerare, dai.
Esatto, proprio così.
Maestà,
ormai siamo
caldo.
Cioè in versione balneare. Comunque inizia questa nuova puntata di Matix Flow. Un caro saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da DJ Mau
e un caro saluto da MC Pastic.
Solo c'è la crisi,
in realtà il ritardo è anche stato proprio perché volevamo far ascoltare un po' di spottini, soprattutto quelli per il crowdfunding per sostenere la radio, quindi insomma a tutti ascoltatori e ascoltatrici ricordiamo che questa radio ha sempre molto bisogno della vile pecunia e purtroppo c'è tocca, e quindi insomma andate sul sito www.produzionidalbasso.com/project/sostieni Radio Blackout, insomma più o meno è così, andatelo a cercare sul sito pure e sostenete Radio Blackout.
C'è la crisi,
dateci la grana.
Tutto bene.
Ma prima di andare a dirvi di cosa parleremo in questa puntata, quali sono gli approfondimenti, volevamo intanto darvi i contatti, e il cellulare risponde al 346-667-3263. Naturalmente fate vivere il servizio Cisti, viaggia informato e mandate ogni sorta di messaggi.
Ovviamente abbiamo anche, ricordiamo anche il numero fisso, lo 011-249-5669 per squillini di apprezzamento e non. E poi ha già ricordato Mau, c'è anche il sito in cui potete sentirci in streaming, www.radioblackout.org, dove appunto potete anche trovare il crowdfunding. Torniamo in diretta quest'oggi, siete collegati e collegate su Radio Blackout 105.250, questa come anticipato è Matix Flow, puntata particolare, come vi abbiamo anticipato la settimana scorsa. Infatti quest'oggi DJ Mau avrà una versione differente, una versione da ospite. Infatti sarà una puntata un po' amarcord, insomma ci rivendichiamo un po' di nostalgia anche noi.
Certo che andare a parlare di Amarcord con me, che ho, sono, chi mi conosce sa che ho una memoria cortissima, non mi ricordo un cazzo di niente, fa abbastanza ridere. Però insomma ci proverò, non vorrei che fosse proprio troppo Amarcord, vorrei che fosse un pochino più di stimolo per ragionare su alcuni argomenti che tra un pochino andremo a svelare. When I do my steppy turns, oh yes I'm step, step happy. Oh when I do my steppy turns, oh yes I'm step, step happy.
Ovviamente scherziamo sul nostalgico, oggi però la puntata è dedicata alla scoperta del collettivo noto come Tiendita Popular, che è nato un annetto fa dallo scioglimento di un altro collettivo, lo Spaccio Popolare Autogestito del Gabrio, meglio noto come SPA, o il Mercatino delle Arance, come mi hanno sempre chiesto, insomma.
O Gruppo Arance anche.
Gruppo Arance. E comunque questa puntata la facciamo anche in occasione della festa che ci sarà domani, la festa della che la Tiendita Popolare ha organizzato per proprio domani pomeriggio al CSU a Gabrio. Ora un po' di musica e iniziamo.
The air, and I know they're just breathing.
E vado a sfumare questo bellissimo pezzo, secondo me, degli Screaming Trees per iniziare ad affrontare l'argomento che ci siamo proposti di approfondire in questa puntata. Come anticipato, appunto, domani ci sarà la festa di chiusura, chiusura della stagione, prima della pausa estiva della Tiendita Popolare, un collettivo formato da piccole, piccolissime e anche minuscola realtà di produttrici e produttori di qualsiasi cosa, che per il secondo anno consecutivo hanno l'anno appunto che di chiusura, che chiudiamo adesso, hanno organizzato i loro mercatini più o meno mensili all'interno del Gabrio. Più avanti avremo anche a fine puntata una ospite telefonica, con lei approfondiremo meglio chi sono questi produttori e produttrici, cosa producono e perché stanno portando avanti questo progetto. Adesso però io vorrei fare un attimo un passo indietro nel tempo, perché la Tiendita Popolare è nata in contemporanea allo scioglimento, diciamo così, naturale, nel senso che è andato ad estinguersi, come si suol dire, di un altro progetto, quello dello spaccio popolare autogestito, abbreviato con l'acronimo SPA. Dunque, vorrei affrontare il discorso però senza cadere nella tentazione di fare un racconto di quello che fu lo SPA. No, infatti non voglio assolutamente pensare di fare revivalismo del passato o quant'altro. Semplicemente, insomma, raccontare un pochino quello che mi piacerebbe fare e raccontare, riuscire a approfondire quali sono i temi e le lotte che in quell'esperienza, in quel periodo, in tanti e tante abbiamo portato avanti. Stiamo parlando dal 2010 circa in poi, almeno per quello che riguarda la mia esperienza, e che penso poi questi argomenti, questi discorsi, questi ragionamenti siano poi sfociati abbastanza in modo naturale in quello che è ora la Tiendita Popolare. Quando dico lotte su cui abbiamo ragionato e che abbiamo affrontato in quel periodo, sto parlando di tutte quelle che genericamente gravitano intorno alla produzione sia del cibo ma anche di altri beni, ma che si vanno ad intersecare con altre decine di lotte, perché analizzando il ciclo produttivo del cibo, è abbastanza facile capire che si incontrano lotte contro lo sfruttamento dei lavoratori e lavoratrici, le lotte dei braccianti stagionali, insomma, per capirci ci si rende conto che la percentuale per esempio di razzializzati è altissima all'interno del mondo dei braccianti stagionali, e quindi a questo discorso si intersecano anche le questioni razziali e le politiche migratorie. Pensiamo poi, per esempio, ai danni ambientali legati alla produzione intensiva, la distruzione dei territori per essere poi destinati ad uso agricolo, il disboscamento, l'impoverimento organolettico del terreno, l'utilizzo di fitofarmaci, senza poi andare a parlare dello sfruttamento animale, dei danni ambientali causati dall'allevamento intensivo. Insomma, si vanno davvero ad intersecare una miriade di lotte che in un modo o nell'altro sono tutte legate alla produzione, al ciclo produttivo e al ciclo distributivo del cibo, ma non solo.
Ma allora, iniziamo questa intervista, dai, facciamo questa
sì,
cosa.
Ho fatto veramente interna. Questo pippotto iniziale, vabbè, però insomma,
ci stava.
La situazione.
Esatto, infatti, allora, però, visto che l'hai nominato, io direi, partiamo, come dire, dalla fine, partiamo dal prodotto finale, che spesso, appunto, è il cibo. Cioè, come SPA, come vi siete rapportati al cibo e come questo si rapporta alle lotte che avete incontrato negli anni? Iniziamo proprio dal finale e poi risaliamo.
Okay. Sì, magari anche per dare un pochino di ordine alle cose che ho detto prima in modo un po' sconclusionato. Allora, già prima dicevo, ho accennato ad alcuni risvolti, questioni, lotte legate al cibo. L'ho elencate un po' come una lista della spesa, appunto. E proprio questo questo è stato un po' l'approccio che abbiamo avuto alla produzione del cibo, dandogli appunto questa lente, no? Per andare a guardare, e ci siamo resi conto di quanto fosse complicato questo ciclo e quanti ambiti andasse a intersecare. Non lo so, ad esempio, poco fa ho nominato le lotte che nascono nei luoghi dove il cibo viene prodotto, ma dopo essere stato prodotto deve essere trasportato nei luoghi del consumo. E qui incontriamo le lotte della logistica, per esempio, che negli ultimi anni hanno dato un notevole vigore a molte vertenze sindacali di base. C'è poi il tema della trasformazione del cibo, perché naturalmente non è che stiamo parlando soltanto del cibo che in agricoltura viene prodotto, insomma, quindi frutta e verdura per capirci, e viene poi così com'è messo sui banchi dei supermercati, perché c'è tutto il discorso della trasformazione, che anche qui si vede nuovamente, vediamo nuovamente implicate numerose questioni, quella ambientale per esempio, per i materiali che sono per lo più plastici, quelli utilizzati per l'imballaggio, a parte pochi altri esempi, a pochi altri materiali. Lo sfruttamento della manodopera, che anche qui per lo più nella trasformazione è per lo più femminile e anche razzializzata, perché lo sappiamo benissimo che quelle che in Messico vengono chiamate per esempio le maquilladoras, che è un termine che qua magari non si utilizza, ma che identifica molto bene tutto il mondo della trasformazione del cibo, l'occupazione femminile è la stragrande maggioranza. E poi c'è lo sfruttamento all'interno dei punti vendita finali, in questo caso soprattutto i grandi supermercati, che fanno la parte maggioritaria, no? dei punti vendita, quindi le catene dei supermercati, dove gli esempi di sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori sono davvero infiniti. Da questi microfoni abbiamo parlato più e più volte, per esempio abbiamo nominato diverse volte i supermercati e come sfruttano i lavoratori. In realtà poi c'è anche una questione che si pone dopo ancora la vendita. Anche questo nei discorsi, nei ragionamenti che ci facevamo come collettivo veniva fuori, cioè dopo la vendita, cioè la questione è quella che del cibo
dalla parte dei consumatori,
sì, intendi. Dalla parte dei consumatori, esatto. E quella che il cibo è pieno di ogni sorta di prodotto chimico ormai, cioè lo sappiamo, durante l'agricoltura, in agricoltura vengono utilizzati davvero una quantità infinita di chimica nell'agricoltura convenzionale. E allora qua si apre un'ulteriore questione, che è quella legata alle rivendicazioni portate avanti da chi reclama il diritto di avere cibo sano, nutriente, che non fa ammalare e a prezzi accessibili, perché la questione dei prezzi è fondamentale, perché tu sappiamo bene quanto sia facile procurarsi cibo più sano e più nutriente se si dispone di una maggiore capacità economica.
Gli esordi, insomma, il solito.
Come?
Sempre i soldi.
Cioè, i soldi, sempre quelli, sì, purtroppo sì. Allora, a questo punto però, nel ricco mondo del nord del pianeta, la possibilità di procurarsi cibo che non fa ammalare diventa una questione di classe, perché di fatto lo è. Chiunque di noi sia entrato qualche volta nei supermercati, nei negozi del biologico, ammesso poi ci sarebbe da approfondire il discorso di quanto sia reale quel biologico, ma questo è un altro discorso ancora, comunque sia, per accedere a quel cibo bisogna veramente avere un portafoglio notevole. Dopo tutto questo, secondo me forse dovremmo ragionare maggiormente su quanto siano molteplici e intersezionali le lotte per il cibo, legate al cibo e alle altre produzioni di beni di prima necessità. Non lo so, penso quindi che parlare in modo critico di produzione di cibo e di lotte che ci gravitano intorno alla fine significa andare a ficcare il naso nelle fondamenta, secondo me, del capitalismo, la macchina onnivora del capitalismo Naturalmente non si lascia scappare un ambito così grosso, quindi bisogna andare veramente a ficcarci il naso e andare a scavare nella merda, perché questo è il mondo legato alla produzione appunto del cibo. Poi insomma figuriamoci quanto sia importante per questo sistema capitalistico mantenere il totale controllo sulla produzione del cibo, proprio perché è una merce onnipresente, indispensabile più di qualunque altra in ogni angolo del mondo. Insomma, certo, qualunque bene di prima necessità rappresenta un ricco piatto per il capitale, ma il cibo è sicuramente quello più emblematico.
Però, scusa, non vorrei dire, ma messa così sembra che non ci sia scampo al capitalismo e che quindi, come dire, in un modo o nell'altro qualunque acquisto di generi alimentari è un supporto al sistema capitalista.
Allora, come battuta mi verrebbe di dirti, a risponderti semplicemente sì, è così. Esatto, ti direi questo.
Perché, ma così hanno vinto loro però, scusa.
Esatto, infatti quella è una battuta. In realtà poi, e quindi mi verrebbe anche da dire, ma allora che cazzo abbiamo fatto, no? Esatto. Con lo spy in tutti quegli anni? Potevamo non fare niente. Esatto, è come noi tutti gli altri che si sono occupati di questi argomenti. Io in realtà direi che è molto difficile starne fuori, nonostante tutti i nostri sforzi, anche perché per il capitalismo è fondamentale mantenere il controllo, dicevamo, della produzione. Se analizziamo bene il sistema della produzione ci rendiamo conto che però esistono una miriade di piccolissime situazioni che sfuggono a questo sistema della produzione, chiamiamola così, intensiva, o a questo sistema della grande distribuzione organizzata. Intendo dire che nel mondo agricolo, a differenza di altri ambiti, che non lo so, come l'industria pesante o altri che adesso non mi vengono in mente, che quello dei servizi per esempio, nel mondo dell'agricoltura e della produzione del cibo sembra ancora ci sia un discreto numero di piccole realtà che per scelta rimangono, per scelta, dico, ai margini del sistema. Questo succede un po' ovunque nel mondo, magari in altre parti del mondo più per scelta che perché non hanno altro modo, e ovunque però. Il problema anche qua è che nonostante ci siano tutte queste piccolissime realtà che restano fuori dal sistema della grande distribuzione, ovunque altrettanto si incappa negli ostacoli e nei tranelli che il capitalismo si inventa per contrastarle, queste piccole realtà. Per fare degli esempi, non lo so, nel ricco borghese mondo nostro occidentale, le strategie possono, per esempio, che si inventano, possono essere quelle di inglobare le realtà che cercano di sfuggire tramite la classica sussunzione delle spinte stesse che le hanno fatte restare fuori dal sistema, cioè gli stessi impulsi e motivazioni che facevano restare fuori dal mercato alcune realtà vengono svuotati dai contenuti più radicali e vengono poi normalizzati. Esistono sul territorio realtà che si ostinano a produrre cibo più o meno sano tramite un'agricoltura sostenibile, dando magari molto valore al proprio territorio, ai prodotti tipici, quelli magari che già venivano prodotti da decine se non centinaia di anni in quella zona, e magari sono produzioni di nicchia queste. Ebbene, il capitale lì sicuramente si va a escogitare le varie denominazioni di origine certificata, per esempio, per poter controllare e mettere a guadagno quel prodotto. Cioè, se tu ci rientri in quella denominazione, in quel consorzio, chiamalo come vuoi, puoi continuare a chiamare col nome che hai sempre avuto, che ha sempre avuto il tuo prodotto. Le tue zucchine possono continuare a essere chiamate zucchine, ma questa produzione devi farla come ti dicono loro. Se non ci rientri nei paletti che loro ti danno, devi cambiare nome e quello che tu produci non saranno più chiamate zucchine, rimane lo stesso prodotto che prima si chiamava zucchina, ma non si chiama più così. e non lo puoi fare perché è come avessero il nome Zucchini avesse un come dire una
un marchio registrato.
Esatto, grazie.
La R alla fine la di R. Zucchina,
esatto, Zucchine con la R intorno, finale. Con un cerchietto intorno, esatto. E questo modo, naturalmente, è chiaro che tutte le realtà più piccole vengono tagliate fuori, tendono a scomparire e naturalmente lasciano solo spazio a tutto quello che poi, tra l'altro, anche qui bisognerebbe dire...
Ma facciamoli questa... i nomi invece di chi?
Bravo,
di chi
esatto.
È al contrario, non è piccolo e viene a distruggere i grandi. Cioè, scusa,
e magari...
venga a distruggere i piccoli, magari venissero
sì,
a distruggere
no,
i grandi.
Infatti, è vero, forse per essere più chiaro faccio degli esempi. Allora, da noi restiamo proprio in Piemonte, un Oscar Farinetti con Italy ha fatto esattamente quello. Adesso dare la colpa tutta a Oscar Farinetti non me la sento, ma sicuramente
ma
lui
sì,
è l'ideatore.
Dai, anche sì.
Anche sì, così, non è che mi faccia senso, grande pena, insomma, per niente. Voglio dire, e la stessa cosa ha fatto Carlo Petrini con Slow Food, che forse qualcuno ancora sta cercando di crederci o cercando di difenderlo, ma ormai è svelata la cosa, cioè Slow Food ormai basta andare in giro per l'Italia e andare a parlare con i piccolissimi, i minuscoli che magari facevano parte di una certa zona di produzione di una certa cosa e entravano dentro appunto questi famosi presidi Slow Food, tutti quanti ti dicono la stessa cosa. Io sinceramente l'ho fatto in Calabria e tutti ti dicono la stessa cosa, è una fregatura colossale, è un marchietto che ti mettono e poi devi sottostare
sì,
a determinate
come
regole.
È una classica certificazione per
esatto.
Cui ti normalizzano quasi o
esatto.
Ti comunque ti, cioè, ti distruggono internamente, un po' il discorso che facevi tu prima
sì.
Insomma, io devo dire che una decina d'anni fa, forse qualcosa in più, cioè penso di esserci proprio cascato in questo slow food di Petrini, mi sembrava veramente, non riuscivo a capirlo questo greenwashing in quel momento.
Sì, ma perché poi te la vendono bene, food washing, no, è vero, te la vendono bene perché poi alla fine ti parlano appunto di temi che a noi sembrano vicini, perché i nomi sono vicini a noi, ma poi come vengono portati avanti, cioè è una roba incredibile di sfruttamento, perché poi appunto è diventato una roba gigantesca che è Slow Food e quindi ci sono dei lauti guadagni solo per come al solito e invece per i piccoli e piccolissimi c'è soltanto la facciata, ma che poi ormai è una roba che non tra l'altro io credo sia anche abbastanza un po' in decadenza questo meccanismo, per fortuna. Pochino di musica, no, volevi
sì.
Dire qualcosa?
No, anzi, volevo proprio dire, detto che abbiamo parlato abbastanza, direi mettiamo un po' di musica e poi magari facciamo un passo indietro e parliamo dello spa.
Ok.
We'll be right back.
E ritorniamo in diretta sulle ultime note di Cinnamon Girl. Quindi parlavamo di dello spa, siamo ripartiti a parlare di cibo e di tutte le lotte che attraversa il ciclo di produzione e non solo di produzione, ma anche tutto quello che fa parte poi della vendita anche, no? Quindi
certo.
Del consumo. Ma abbiamo detto che la puntata era sullo spa, quindi torniamo un attimo indietro, facciamo un grande passo indietro, iniziamo a fare delle domande, come dire, quelle un po' più da intervista, quelle vere. Allora, come nasce lo spa e come era organizzato?
Io cercherò di glissare a queste domande. No,
ecco.
Scherzo. No, allora, l'idea è quella che, come dicevamo prima, un po' che spinse i compagni e le compagne a incontrarsi nello spa fu quella di cercare di intercettare, conoscere alcune delle altre realtà, quelle che riuscivamo, di produttori e produttrici che consapevolmente resistevano al di fuori dei meccanismi di mercato di cui abbiamo parlato. Però il valore aggiunto che cercavamo di dare a quell'esperienza rispetto, che ne so, a quello che poteva essere il classico gas, era quello di mettersi in rete tra di loro, non semplicemente essere un canale per distribuire, e poi anche mettersi in rete con noi che non producevamo nulla, perché noi, essendo compagni del centro sociale Gabrio, non è che producevamo. Il fatto che noi non producessimo ci fece anche ragionare sul nostro ruolo in quella rete, nel senso che in fondo al di là che, vabbè, davamo una mano, eravamo presenti, però insomma nei mercatini il nostro ruolo poteva essere anche quello dei consumatori e consumatrici, no? Anche se la parola ci fa un po' schifo, ma quello per capirci, insomma. E allora, se un gruppo di consumatori si mette in rete con chi produce beni e tutto insieme si autogestisce l'organizzazione di un mercato, beh, io penso che molto semplicemente si è creato un microsistema alternativo a quello capitalistico, no? E si toglie una infinitesimale fettina di torta appunto alla voracità del capitalismo. Ci tengo a sottolineare che, vabbè, sembrano discorsi un po', nessuno di noi era così ingenuo da pensare che quella rete costituisse un'alternativa fatta e finita, anche seppur in forma minuscola, al capitalismo. Tutti ci vivevamo, come tuttora, le innumerevoli contraddizioni dovute al sistema in cui stiamo. Gli esempi sono tantissimi, vabbè, insomma, comunque se organizzi una cena è difficile che riesci a avere tutti i prodotti necessari per la cena prodotti da te come gruppo, come collettivo, come rete. Però insomma ci vivevamo, come tuttora chiunque di noi, queste contraddizioni. Un'altra cosa che avevamo ben presente è che naturalmente non stavamo inventando nulla di nuovo. Nominavo prima i gas sono i gruppi d'acquisto solidale, per chissà come sono nati, in realtà avevano questo spirito, poi sono anche diventati sovente, non sempre, anche altro, ma noi volevamo anche dare una connotazione aggiuntiva, e cioè che i produttori e produttrici che partecipavano dovevano anche essere compagni che condividevano i nostri principi fondamentali dall'antirazzismo, l'antifascismo, l'antisessismo, l'anticapitalismo che abbiamo nominato adesso, ma non solo a parole. La differenza anche era questa, perché la maggior parte delle persone erano anche persone attive nelle lotte di cui abbiamo parlato, e questa era la cosa che insomma un pochino ci caratterizzava, posso dire così.
Ma adesso dicevi appunto, hai parlato di rete, hai parlato di produttori e produttrici compagno. Ma cioè, mi viene un attimo un dubbio, nel senso, capisco che appunto fosse possibile considerarli come tali, però come siete riusciti a creare appunto una rete che non si calpestasse i piedi a vicenda? Nel senso, comunque si trattava di produttori e produttrici di cibo, e nel senso, bene o male erano lo stesso cibo, quindi come facevano a non andare in conflitto tra di loro?
Sì, e che tra l'altro non tutti, ma diversi e diverse ci campavano di quello, non è che erano soltanto...
Esatto, quindi mi viene da chiedere...
Era il loro lavoro, la loro fonte di reddito, diciamo così.
A non scazzare anche tra di loro, tu hai guadagnato di più, io di meno.
Questo è stato un argomento che abbiamo affrontato parecchio, approfondito parecchio, in diverse discussioni. Noi abbiamo un pochino pensato che il meccanismo di assenza di solidarietà tra produttori e produttrici che regna sovrana nel mercato capitalistico fosse la chiave di svolta, no? Andare a capire quello, cioè nel momento in cui la concorrenza si pensa che sia la chiave per fare in modo che i prezzi, insomma, finali vengano mantenuti più bassi, più equi, più giusti sia per i produttori che per i consumatori, nel momento in cui pensi che questo meccanismo, la concorrenza, quindi sia quello giusto, secondo me lì è uno dei più grandi errori. In realtà noi abbiamo pensato di sostituire a questo invece la solidarietà, il confronto diretto e la volontà appunto di andare avanti tutti insieme, cioè non semplicemente andare avanti chi può e lasciare indietro chi non ce la fa. Insomma, la concorrenza, che dovrebbe essere un meccanismo perfetto di autoregolazione dei prezzi, dovrebbe essere basata su fondamenti uguali per tutto. Nel capitalismo moderno è una favoletta, non esiste questa cosa, cioè non esiste, perché non c'è mai il mercato non si basa mai su delle regole uguali per tutti e tutte. Ormai è un mercato globale, lo sappiamo bene, ed essendo globale, naturalmente in ogni parte del mondo le differenze sono troppo rispetto agli altri angoli, e quindi questo non esiste. È quello che noi abbiamo pensato di fare, appunto, di pensare a fare altro. Se un contadino, per esempio, vado nello specifico per far capire un po' meglio di cosa parliamo, che non siano solo parole, un contadino produce più varietà e più quantità di verdure rispetto al suo vicino di banco, per dire, che tra l'altro è una cosa abbastanza frequente, molto più frequente nell'agricoltura diciamo contadina che non in quella moderna. In teoria, comunque, dicevo, quest'ultimo prima o poi è destinato a soccombere, quello che produce meno e ha meno varietà, o perlomeno essere in una situazione di svantaggio, quindi avere difficoltà. Ma se invece si sostituisce la competizione, e quindi anziché continuare quello che ha il banchetto più bello, più grosso, più quantità, ad andare avanti per la sua strada, si sostituisce la solidarietà al primo, quello appunto, il primo produttore, quello che potrebbe restare l'unico, e invece cerca di esporre, magari un esempio stupido ma per far capire, di esporre solo le cose che il secondo non ha sul banco. E quindi a quel punto la concorrenza viene a mancare, si smonta, insomma, la concorrenza.
Allora, prima di mettere un altro pochetto di musica, ti faccio una domanda secca, proprio solo sì o no. Ha funzionato questo, cioè di questa parte?
Nel piccolo sì.
Bene.
Allora, nel piccolo sì, nel senso, quello che non ha funzionato è stato altro. Nel senso, sinceramente, forse quello che non ha funzionato è tutto il contorno, come dicevo prima, delle contraddizioni e delle difficoltà in cui tutti e tutte si trovavano completamente immersi. Esempio stupido, avere in questo caso sì competizione del mercato di Corso Racconigi a distanza ravvicinata, e certo, quella è una concorrenza che non puoi battere.
Slealissima.
Quella non la puoi battere, cioè avere un mercato di non so di quante decine e decine e decine di banchi raggiungibili a piedi, è logico, no? Un'altra cosa che non può, un'altra cosa che non è una concorrenza, se la vogliamo mettere così, molto molto sleale, i prezzi. Cioè se tu vai in un qualunque discount, trovi qualunque prodotto a dei prezzi che nessun produttore può. Ma lì dobbiamo chiederci, ma perché lì li possono mantenere? E certo, c'è lo sfruttamento di tutto, sfruttamento della terra, sfruttamento dei lavoratori delle allevatrici, sfruttamento dell'ambiente, degli animali, di qualunque roba. E quindi se tu sfrutti e riduci praticamente in schiavitù, perché è evidente, nell'agricoltura in Occidente esiste la schiavitù, e beh sì, allora lì tu hai vinto.
Senza considerare, ma sono ignorante in realtà, mi è venuto adesso così, anche le cosiddette aste al ribasso che abbassavano il prezzo di acquisto iniziale, quindi...
Certo. Perché poi qua stiamo parlando di agricoltura, ma se andiamo a parlare di prodotti, che ne so, come il caffè o il cacao, che non è un discorso di regioni, è un discorso che vengono quotati in borsa, questi prodotti vengono quotati in borsa, come fosse il petrolio, come fosse non lo so cosa. E essendo quotati in borsa, chiaramente, cioè oggi tu il prodotto del tuo campo ti vale magari 10, domani la borsa scende, e quello che tu hai prodotto vale 5, 6, 7 e naturalmente non ti copre manco le spese. E boh, lì tutti quelli che i piccoli che prima erano entrati in quel sistema vengono spazzati via in un giorno e distrutti proprio economicamente, e subentrano naturalmente i grandi, grandissimi latifondisti che si accaparrano tutto quanto.
Ok, allora ci ascoltiamo un altro pochetto di musica e poi ritorniamo qui in diretta su Radio Blackout.
Comme voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou.
Torniamo in diretta, questa era Swing Time. Per chi si fosse collegata solo ora, stiamo parlando dello spaccio popolare autogestito che oggi è, come dire, possiamo dire confluito nella tiendita Popular. Per chi appunto si fosse collegata solo ora, ricordo siete collegate su Radio Blackout e questo è Matix Flow.
Allora, proviamo un attimo a contestualizzare il discorso che stavamo facendo. Hai parlato del 2010, se non sbaglio. In quegli anni, come dire, c'erano delle lotte molto forti, anche quelle di cui parliamo spesso in questa trasmissione. Penso alla lotta per la casa. In quegli anni a Torino erano numerose le occupazioni con rivendicazioni politiche per, appunto, per il diritto all'abitare, ma penso anche alle tante lotte antirazziste, da quelle per i documenti a quelle contro la detenzione, ma soprattutto a quelle, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, soprattutto nel saluzzese, ma non solo. Cioè, viene da pensare anche qui vicino a Beinasco, sono tantissime le campagne dove sono nate delle lotte. Come nasce un percorso, come dire, anticapitalista, io lo chiamerei così,
il percorso dello SPA? Sì.
Come nasce però questo percorso anticapitalista in mezzo a tutte queste lotte? Insomma.
Cioè, sì. Allora, la scintilla, è inutile girarci intorno, fu quando, adesso io l'anno purtroppo, scusatemi, mi sfugge, una mia mancanza, credo fosse il 2010 comunque, la scintilla fu quando arrivò la notizia delle rivolte di Rosarno, rivolte dei migranti che erano poi i braccianti che della raccolta principalmente degli agrumi nella zona di Rosarno, nella piana di Gioia Tauro in Calabria, per capirci. Questa notizia ebbe una risonanza veramente notevole, non soltanto nei nostri ambiti che, come dicevi prima tu, eravamo comunque tutti e tutte compagni e compagni impegnatissimi in quel periodo, soprattutto nella lotta per l'abitare. Era nel pieno periodo delle occupazioni, soprattutto di migranti a Torino, occupazioni abitative. C'era tantissimi migranti che venivano in queste occupazioni, che provenivano dall'Africa subsahariana e che arrivavano a Torino dopo essere passati magari molti anche proprio in quelle zone della Calabria per le stagioni della raccolta. Quindi ci raccontavano delle loro esperienze, scusate un attimo, delle loro esperienze, e noi quando appunto con i racconti di quei ragazzi che appunto avevamo ascoltato, poi veniamo a leggere la notizia, sentire la notizia di quello che era successo a Rosarno, di questa rivolta, beh, naturalmente è stata una cosa decisamente importante. Dopo poco, nei mesi successivi, si viene, grazie ai contatti che avevamo con i compagni giù e le compagne calabresi, veniamo a conoscenza di questa esperienza che è quella di SOS Rosarno, cioè un'esperienza di un gruppo di antirazzisti e antirazziste che semplicemente mette insieme, fa incontrare persone senza guardare la nazionalità e raccoglie agrumi e li spedisce a tutte le realtà solidali che sono disposte a comprarli in giro per l'Italia. Naturalmente tutti i lavoratori e lavoratrici al di fuori del sistema dello sfruttamento e del sistema, diciamolo, dello schiavismo di quelle zone. Da lì nacque tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Incominciamo a fare tutti quei ragionamenti, cercare di approfondirli, e incominciamo a cercare e entrare in contatto con tutte le altre realtà che simili a noi affini in giro per l'Italia, ma soprattutto anche qua nella nostra zona. E io vi darei veramente l'elenco, perché sono anche compagni e compagne con i quali abbiamo condiviso molto, e non si tratta di pubblicità, ma si tratta di dare, secondo me, anche dei nomi a chi queste lotte le ha portate avanti in giro per l'Italia. Quindi tutta la rete di Giunino Clandestino, quella di Fuorimercato, Contadinazione in Sicilia, la cooperativa Iris che produce pasta nella zona di Cremona, attiva dagli anni 70 per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, Sfrutta Zero di Nardò in Puglia, Terre di Paliche, di nuovo in Sicilia, e poi vabbè anche altre realtà come Iabasta Milano, che sono attivi da tantissimi anni nella solidarietà anche al di fuori, quindi dell'Italia, quindi ai Compass Zapatisti del Chiapas.
Penso, scusa se mi intrometto, sì, non avendo fatto parte dello SPA, ma sono persone o comunque compagni e compagne che abbiamo anche contattato, quindi penso a Tatauelo,
sì,
o a Rimaflo,
esatto,
insomma. La birra, esatto, Zadì, che è sempre,
esatto,
che ci ha accompagnato in tante estati,
che,
anche
che ci ha accompagnato in tante estati, che la staffetta tramite la quale birra, la staffetta sanitaria, ha sostenuto tantissimi progetti della Mezzaluna Rossa curda, la torrefazione alla libertaria di Lecco, il salto del corno, non lo so, veramente, e poi tutti quelli che non ho nominato ancora qui della zona di Piemonte, ma soprattutto della Val di Susa, e qua davvero tanti, tantissimi piccoli e piccolissimi produttori di principalmente agricoli che portavano settimanalmente o mensilmente, dipende dai periodi, i loro prodotti nei mercatini, appunto, che tenevamo al Gabrio, ma non solo al Gabrio, anche a Manituana, per esempio. Tra l'altro, con diversi e diverse di loro, la collaborazione continua ancora, quindi insomma stiamo parlando di una collaborazione ormai, diciamolo pure, più che decennale. E con tutti alla fine ci si poneva l'obiettivo di costruire delle alternative alla produzione e distribuzione del cibo al di fuori del sistema capitalistico, che comunque sappiamo bene essere ormai disumano. Comunque, siamo arrivati alla fine della
siamo
storia.
Siamo arrivati alla fine della fine.
Alla fine della storia.
Allora facciamo
ma
così.
Ma non è la fine, perché tutto questo proseguì fino a circa 2 anni fa, con alti e bassi, quando il collettivo dello SPA poi confluì in quello che è il progetto della Tiendita Popolare. I temi fondanti sono gli stessi, mi sento di poter dire, ma però la cosa bellissima è che si sono ampliati, nel senso che non parliamo solo più di cibo, ma anche di arte e altre cose, non solo arte, altri oggetti, insomma, poi magari lo diremo dopo.
Ma sì, allora facciamo così, io direi, mettiamo un po' di musica e proviamo a metterci in contatto con la diretta che avevamo organizzato, così non tagliamo almeno questa parte, noi poi possiamo continuare a parlare tutti i prossimi venerdì che vogliamo, se non andiamo in ferie, insomma.
Ok, facciamo riposare allora un pochino le orecchie con un po' di musica. We'll be right back.
Come anticipato, torniamo in diretta per la telefonata con una produttrice della Tiendita Popular. Ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao, benvenuta. Ciao. Qui su Radio Blackout e su Matix Flow sicuramente. Allora, passerei subito a farti una domanda molto generale, quindi un po' l'organizzazione e il programma della Tiendita Fest di domani.
Allora, domani sarà una giornata piena di contenuti e di eventi. La giornata inizia alle 15 al Gabrio, CSO Gabrio, e sperando che ci sia bel tempo saremo nel giardino, in caso contrario invece si terrà all'interno. La giornata inizia alle 15 e già alle 15 partono i primi workshop. Il primo in assoluto sarà quello con in bracciali in paracord fatto da Lupus in Labor, che prenderà le prenotazioni direttamente al suo banchetto. Il workshop sarà uno ad uno e ci sarà proprio lei che spiegherà come creare il braccialetto, e si potranno creare tutta una serie di braccialetti con questa fantastica tecnica. Alle 15.30 invece inizia il workshop di ferro battuto con Santa Fica. Ci sarà la possibilità di creare un anello partendo dal filo grezzo, su cui si potrà poi successivamente incidere. Per potersi prenotare a questo workshop bisognerebbe però iscriversi al link. Questo link lo potete trovare sulla pagina Instagram della Tiendita, che ora vi dico, si chiama autoproduzioni-basso Tiendita Popular. In bio trovate il link dove potete iscrivervi sia ai vari workshop ma anche alla cena, ma ne parliamo con calma, perché i workshop non sono finiti, perché alle 16 invece ci sarà il laboratorio di scrittura con Cabala ed Elena. Questo laboratorio è un laboratorio di scrittura orizzontale, non giudicante e intersezionale, il cui tema sarà principalmente la città immaginaria e gli spazi sicuri. L'idea è quella un po' di stimolare la nostra creatività e il potere di cui i temi saranno il potere creativo della nostra immaginazione. Per potersi prenotare anche per questo workshop bisogna sempre prenotarsi sul link in bio, che ricordo si trova sulla pagina Instagram della Tiendita. Mentre invece il penultimo workshop, che inizierà alle 17, sarà la fermentazione con Erba Sapiens, che si occuperà di kombucha, kefir di latte, lactofermentati. Le prenotazioni per questo workshop si possono prendere direttamente al banco di Erba Sapiens, e però molto importante ricordarsi di poter portare un barattolo, perché grazie al barattolo poi potremo portarci a casa i nostri prodotti fatti insieme. E infine, ultimo ma non ultimo, ci sarà il workshop di Scarabocchio con Noemi. Però non è finita qua, perché questi sono solo i workshop, perché in contemporanea ci saranno anche dei talk. Il primo talk si terrà dalle 15.30 alle 16.30 e parlerà dei nuovi OGM, principalmente affronterà le tecniche di evoluzione assistita, dette TEA, perché con le nuove scoperte dell'ingegneria genetica e i nostri non governanti, sostenuti dai giganti dell'agrobusiness, provano ancora a portarci il cibo dalle provette alle nostre tavole, e questa volta ce l'hanno quasi fatta. Però non vi dico altro, ne parleremo poi durante il talk.
Ci lasci un po' così con l'acquolina in bocca, sapere
sì,
di cosa si parla.
Sì. Esatto, ma anche il prossimo talk in realtà vi lascio un po' con l'acquolina, perché vi farò solo delle domande per suscitare la vostra interesse. Il talk successivo sarà dalle 17 alle 18 e sarà in collaborazione con Porfido, e presenterà, e poi si chiacchierà e si discuterà insieme, del libro Nutrire la rivoluzione. Mi piacerebbe appunto lasciarvi delle domande che vi incuriosiscano un po', perché mi verrebbe da chiedervi: secondo voi che rapporto c'è tra la città e la campagna? Che rapporto vediamo tra la questione del cibo e la rivoluzione che immaginiamo? Le risposte a queste domande potranno venire soltanto se parteciperate a questo talk.
Ah, per un attimo, scusami, ma per un attimo ho avuto paura che lo stavi chiedendo a noi e dovevamo risponderti adesso in diretta.
No, lo so che siete spreparati, però
meno male. Il
talk, mi stavo sfogliando gli appunti in realtà.
Io stavo sudando.
In tutto questo ovviamente ci sarà la possibilità di ascoltare della buona musica, perché alle 18 avremo di Giraffo con i vinili, mentre alle 19 avremo gli Acoustic Trumbles. Poi ci sarà un momento di pausa con la musica, perché alle 8 ci sarà la cena, il pranzo, la cena sociale, che sarà a base di bruschetta insalata, couscous freddo con verdure e anguria. È molto importante secondo me precisare che tutto il cibo che mangerete domani è inclusivo il più possibile, ovviamente, ma è anche tutto cibo che siamo andati oggi a recuperare ai mercati, perché crediamo moltissimo nella pratica del recupero del cibo, appunto. Però ricordatevi che anche qui, per poter mangiare a questa cena, è importante prenotarsi. E il link si trova sempre in bio, che è sulla pagina Instagram della Tendita, che vi ripeto, che è autoproduzioni-basso, Tendita Popolar. E lì trovate sia il bio per iscrivervi ai vari workshop, come vi ho detto prima, ma anche il link per potervi iscrivere alla cena e poter partecipare alla cena. Ma durante la cena non è che si mangerà soltanto e si chiacchiererà felicemente, ci sarà anche l'estrazione dei premi della lotteria, perché abbiamo deciso di mettere in palio un tot di premi che derivano dai vari banchettari che saranno presenti, dai vari produttori, per fare una tombolata un po' tutti quanti insieme, divertirci un po' insieme. Ma non è finita, perché poi c'è invece l'ultima parte musicale che avverrà verso le 10 con Digiuno by Strycatch, e poi verso le 11 invece chiudiamo la serata con un po' di cumbia by Socials. In tutto questo ovviamente il bar sarà aperto invece tutto il giorno, consigliamo ovviamente di portare il proprio bicchiere e ci saranno qualche cocktail speciale un po' estivo, anche lì vi lascio il dubbio.
Insomma, un programma ricchissimo, direi, dalle 3 fino a dopo cena, cioè c'è un po' di tutto, insomma, quindi mi viene solamente da dire accorrete numerosi e numerose.
Ma poi ci sarà naturalmente in contemporanea e per tutto il tempo, magari non credo dopo cena, i banchetti.
Esatto, esattamente.
Ma infatti hai già fatto un po' di nomi tra workshop e talk, però volevamo avere un po' di esempi anche di produttori e produttrici presenti.
Allora, ci saranno un sacco di produttori e di produttrici che, come dite voi, apriranno i propri banchi dalle 15 fino a quando vorranno tenerlo, quindi magari qualcuno anche dopo cena. E ci saranno tantissimi prodotti differenti, per esempio ci sarà orto biscotto con cibo vegano senza glutine, birra artigianale e cosmesi naturale. Ci sarà Santa Fica che terrà, oltre a tenere workshop, si occupa proprio di incisioni appunto su ferro battuto. Avremo anche Ceramicose, che invece produce cose e prodotti in ceramica. Avremo per esempio Ripercussioni Sociali, che fa borse con tessuti ricamati e disegni, poster in tessuto e cartoline con schizzi. Abbiamo Spinelli, che fa qualsiasi tipo di prodotto vi venga in mente essiccato. Abbiamo il Giardino delle Masche con la cosmesi naturale. Abbiamo un sacco di cose, tra cui tipo anche Cogli Lattimo, fa formaggi, frutta di stagione, e ha un, poi un piccolo orto, e porterà i propri prodotti del piccolo orto. Abbiamo gli oggetti in legno, abbiamo Gege con l'uncinetto. Insomma, siamo pienissimi di qualsiasi cosa. E per poter, vi invito veramente a partecipare e scoprire questo piccolo mondo che si è creato in questi ultimi anni, perché è una cosa in cui noi crediamo veramente tanto, e vi consiglio veramente vivamente di partecipare e venirlo a vedere.
Ok, allora io rilancio sicuramente, dopo magari facciamo ripassare anche lo spottino. Però prima di concludere, non so se volevi aggiungere qualcos'altro, ma io, l'hai già detto, ma io ripeterei un'altra volta quali sono i contatti della Tendita, così che chi non è stato attento e attenta può andare a ritrovare i link almeno per i workshop, insomma.
Assolutamente,
per la cena, soprattutto
assolutamente,
per la cena.
Soprattutto per la cena, anche perché è buonissima. Ho passato tutto il pomeriggio a cucinare oggi, anche domani, quindi vedrete, sarà una bomba. Allora, il link per poter un po' seguire, diciamo, tutto quello che avverrà, anche per chi magari non potrà esserci ma vuole comunque portare la propria solidarietà, potete trovarlo tranquillamente su Instagram. La Tendita ha una propria pagina che si chiama autoproduzioni-basso Tendita Popolar. Nella descrizione del profilo Instagram, subito in alto, potete trovare il link in bio in cui potervi iscrivere sia ai vari workshop, ma anche potete prenotarvi appunto per la cena sociale.
Benissimo.
E okay. Nel frattempo stanno arrivando foto
dalla cucina
del Gabrio. E devo dire la verità, sono tutti e tutte molto molto sorridenti, tutte sorridentissime, quindi sembra che, insomma, dal clima sicuramente non potrà che venire fuori un'ottima cena, ottimo cibo.
Assolutamente, consigliatissimo, partecipate numerosi.
Benissimo. Allora, guarda, se non hai altro da aggiungere, noi
ti salutiamo
e ti ringraziamo.
Ma io ringrazio voi invece per la disponibilità che ci avete dato a presentare la nostra giornata e per lo spazio che ci avete dedicato.
Beh, ci mancherebbe. E ci vediamo domani.
Assolutamente sì.
A domani, a domani. Allora. Buona ciao, serata, ciao. Grazie ancora. Ciao ciao.
Ciao ciao. Ciao.
Siamo ormai arrivati in chiusura, sono le 19.59, tra pochi secondi saranno le 20 spaccate, non vediamo nessuno dietro il vetro, quindi rubiamo qualche minuto ancora prima di chiudere, anche perché diciamo che già dalla descrizione della Tiendita Popular Fest di domani abbiamo, per chi ha potuto ascoltare tutta la puntata, si è già capito un po' la differenza tra lo spa e la Tiendita Popular. Prima abbiamo parlato tanto di cibo, di produzione, di generi alimentari e tutto quello che comporta nel ciclo sia di produzione che il post. E invece la Tiendita, già dalle parole di una delle produttrici, abbiamo sentito come ci sarà anche tanto altro. Si è parlato di sì. Ferro, si è parlato di legno, di artigianato, insomma,
di tessuti, di arte,
di tutto sì, e sì. di più. Quindi sì, ormai la mia domanda è un po' retorica, che cosa è cambiato, però ti lascio dire le ultime due parole.
Infatti insomma, esattamente quello che dicevi, è cambiato proprio penso in quello, cioè rimanendo lo spirito, rimanendo i fondamenti, no, del ragionamento che ci siamo fatti prima, forse è un'evoluzione, perché forse in modo del tutto naturale, perché essendo cambiate le persone naturalmente sono cambiate anche alcuni modi di vedere le cose, ci si è un po' resi conto, senza grandi, no, che forse è il caso anche di pensare di slegare dal capitale non soltanto i beni di prima necessità, ma anche quelli più voluttuari, cioè nel senso che, no, un po', non so, vogliamo il pane, dicevano una volta, ma vogliamo anche le rose, no? E io aggiungerei, vogliamo anche i gioielli, magari fatti in casa e magari non con pietre preziose, ma comunque gioielli, oppure vogliamo le mutande ricamate a mano, e se andrete domani capirete di che cosa sto parlando, perché davvero, mutande ricamate a mano le troverete. E tutto questo però lo vogliamo a prezzi accessibili, perché oltre che essere prodotti, magari la compagna di poco fa per telefono parlava del riciclo e del recupero. Anche questa è una pratica fondamentale che in questa nuova esperienza della Tiendita, secondo me, è stata una, come posso dire, una bella ventata di aria fresca. Un'altra cosa che non è una novità, perché esisteva già prima, lo scambio di saperi, anche questo è fondamentale, le materie prime di saperi e di materie prime tra produttori e produttrici, cioè anziché custodire gelosamente le proprie ricette, le proprie pratiche, i propri sistemi di produzione, i propri segreti, i propri tutto quanto, tutto viene condiviso con gli altri in un'ottica di crescita collettiva. E naturalmente poi abbiamo mantenuto tutte le collaborazioni e tutti i discorsi che dicevamo prima. Vabbè, io non voglio essere basta, perché oggi veramente ho parlato, forse in nessun'altra puntata di Matrix Flow ho parlato così tanto.
Ti ho fatto
forse
parlare, finalmente. Mazza, ce l'ho fatta. Allora dai, siamo in chiusura, grazie a Mau per essere stato qui con noi, ospite di questa, della tua trasmissione.
Mi è piaciuto questo ruolo, forse d'ora in poi
allora, la prossima volta ti siedi al di là del tavolo.
Esatto.
Però anche
manteniamo le distanze.
Esatto. Allora, prima di chiudere io direi basta con Electro Swing, mettiamo un ultimo pezzo non Electro Swing, e intanto salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, e venerdì prossimo a quanto pare non saremo in onda, neanche quello dopo, ma non vi svegliamo
quello dopo.
Ah, glielo svegliamo ormai, ormai l'hai detto. Va bene, doveva essere una sorpresa perché non ci saremo, ma chissà, torniamo ad agosto probabilmente, quindi intanto un saluto e buon luglio a tutte e tutte.
Ma naturalmente restate attaccati alle libere frequenze di Radio Blackout, perché comunque le dirette anche in questo periodo estivo continueranno.
Aspetta, prima di devo dire una cosa, ma perché siamo su Radio Blackout non possiamo non dirla. Abbiamo parlato, domani c'è appunto la festa della Tienita Popolare, per chi non riuscirà a venire ovviamente qua su, nel cortile di Radio Blackout in via Cecchi 21/A ci sarà una serata di stacca stacca, che non so esattamente se compia degli anni o voleva semplicemente fare una festa, sarà assolutamente per benefit Radio Blackout, sostenete le libere frequenze, oppure venite andate alla Tiendita Popolare e come dire aiutate la radio tramite il crowdfunding che trovate su Produzioni dal Basso.
Quindi per ora un caro saluto e restate incollati a Radio Blackout. Ciao ciao, ciao.
Come c'è bisogno di Radio Blackout. Sostieni la tua radio preferita attraverso la campagna di sottoscrizioni su produzionidalbasso.com.